La redazione di Radio Gold News presenta l'intervista. Spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio. Condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini.
Buonasera, buonasera a tutti cari amici radioascoltatori, bentornati alla nuova puntata dell'intervista, il programma settimanale di Radio Gold. Siamo qui dagli studi di Viale Serafini, con me c'è il nostro direttore, ve la presento subito, Gigliola Marinelli.
Buonasera agli amici in ascolto, buonasera Marco, e con vero piacere un gradito ritorno a Radio Gold, il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. Buonasera sindaco.
Buonasera, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Bentornato.
Grazie.
Allora sindaco, abbiamo tanto da chiederti e cercheremo di essere veloci per non annoiare chi ci ascolta, ma sono tante le richieste pervenute in redazione. Appena hanno saputo che venivi in radio, ovviamente sono arrivate tante domande. Io vorrei però precisare per chi ci ascolta che non abbiamo preconfezionato nessuna domanda, quindi di questo ti ringraziamo, quindi sarà una chiacchierata a braccio, come dicevamo, sì, fuori onda, e cercando di capire e spiegare ciò che ai nostri concittadini ancora rimane in dubbio, e cerchiamo di sciogliere qualche nodo se
Perfetto.
Ci riusciamo.
Come no.
Allora partiamo innanzitutto sindaco dal comune di Fabriano,
sì,
dalla macro organizzazione, da questo via vai di dirigenti, parliamo del settore servizi finanziari, e soprattutto per i tecnici ma anche per i cittadini che hanno delle pratiche in sospeso, puntano molto sul discorso del tutela assetto del territorio. Sembra quasi un comune autogestito. Che sta succedendo, sindaco?
Ma in realtà sì, è un po'. In questi giorni soprattutto abbiamo avuto un punto di caduta abbastanza particolare. In realtà faccio una breve storia. Noi nel 2017 dovevamo rinnovare l'incarico per il dirigente del settore tecnico, che era un dirigente con contratto a 110, quindi a tempo determinato, e subito dopo aver avviato la procedura gli uffici sono resi conto che in realtà il nostro statuto, lo statuto del comune, non era stato aggiornato e quindi non prevedeva la possibilità di far questo tipo di contratto, quindi il contratto a tempo determinato per il dirigente non era previsto da statuto, quindi noi abbiamo dovuto annullare la selezione che era stata fatta, che non era un concorso, era una selezione, e che quindi non prevedeva poi l'assegnazione dell'incarico. E abbiamo dovuto aggiornare lo statuto e poi rifare una nuova selezione. Con la nuova selezione era stato dato l'incarico a un nuovo dirigente. Nel momento in cui che era stato scelto sulla base del curriculum che aveva presentato, quando l'interim al personale è stato assunto dalla segretaria generale in seguito al pensionamento dell'altro dirigente che deteneva questo incarico, ci siamo resi conto che in realtà su queste dichiarazioni del curriculum c'era qualcosa che non andava, e quindi abbiamo ritenuto di approfondire, e in base a questo approfondimento abbiamo ritenuto di annullare l'affidamento di questo incarico dirigenziale, perché le dichiarazioni fatte non corrispondevano del tutto con con quanto invece effettivamente era il percorso di studi di questo dirigente incaricato. Sto evitando di fare i nomi per ovvi motivi, quindi, però tanto è facile da ripercorrere la storia.
Ma perché non li dobbiamo fare poi?
Facciamo, quindi,
ingegner Capaldo.
Perfetto, il primo era Roberto Evangelisti, e il secondo era l'ingegner Capaldo, che leggendo il curriculum, tutti quanti, compresa la commissione che aveva giudicato i partecipanti alla selezione, tutti avevano ritenuto che lui in realtà avesse due lauree, non una, e fosse iscritto all'ordine degli architetti, quando in realtà si era cancellato nel 2005, mi sembra, non mi ricordo, come nel 2015, non mi ricordo bene la data. Quindi mentre nel curriculum erano scritte determinate cose, soprattutto questa inconfutabile, l'altra poteva magari essere un inganno a cui uno poteva incorrere, ma ripeto, tutti quanti leggendo il curriculum questo avevano capito. Il fatto che lui avesse dichiarato di essere iscritto all'albo in realtà non era vero, e questo è facile da verificare perché basta consultare gli albi dei professionisti.
E siamo andati in causa.
Dopodiché è stato nominato un'altra dei professionisti che erano non in graduatoria, ma nella lista di chi aveva partecipato alla selezione, è stato fatto il nuovo incarico, e quindi l'attuale dirigente Michele Farabi, architetto Michele Farabi. perché noi in realtà eravamo alla ricerca di un architetto, non avendo un altro architetto nell'organico, ma avendo invece ingegneri, era fondamentale per noi avere un architetto che potesse firmare tutti quegli interventi fatti sulle opere vincolate, e quindi appunto avevamo bisogno della figura dell'architetto. Questo per quanto riguarda il settore tecnico. In realtà,
una cosa sulla sindaco, sì. Scusa se ti interrompo. Questa causa con Capaldo, a un certo punto si parla anche di cifre sì. importanti, di risarcimento danni. Qualora Capaldo chiedesse un decreto ingiuntivo per avere questa somma, come si comporterà il Comune di Fabriano?
Il Comune di Fabriano farà quanto possibile e dovuto per opporsi a questa richiesta di decreto ingiuntivo. Quindi, okay. In realtà però il settore tecnico, soprattutto quello dell'edilizia privata, paga un prezzo che sì. ci portiamo dietro non da anni, ma non per voler andare troppo indietro nel tempo, e paga anche un altro scotto, che è quello della sovrapposizione delle pratiche del sisma, già molto impegnative con tutte le ordinanze che sono succedute, quindi con un rallentamento anche nella presentazione delle pratiche, nel ritiro delle pratiche che sono state poi riproposte, con quello che invece è il super bonus. È chiaro che questo ha creato un ingolfamento dell'ufficio particolare, soprattutto perché poi il super bonus a un certo punto aveva una scadenza temporale vicina, adesso è stata fortunatamente prorogata, e quindi c'era la necessità di accelerare. Dirò di più, c'è stato un altro evento che ci ha messo in difficoltà, come ha messo in difficoltà tutti i comuni del cratere, ossia il fatto che i dipendenti, i tecnici che erano stati assunti a tempo determinato con le procedure agevolate del sisma, dopo 2 o 3 anni che sono fatte le ossa negli uffici, hanno iniziato a fare i concorsi per i posti a tempo indeterminato in altri comuni, e quindi si sono un po' dispersi. Anche da noi questo è successo. Noi abbiamo avuto la fortuna che di 3 persone che erano state assunte così, 2 hanno partecipato al nostro concorso e adesso le abbiamo stabilizzate con tempo indeterminato, però le stiamo dedicando ad altro e non al sisma, quindi la parte del sisma è rimasta un po' scoperta, e stiamo cercando il modo di ricoprire anche quella parte. Quindi questo è un settore sul quale si sta lavorando in realtà dall'inizio, perché sono state fatte diverse assunzioni, e quindi speriamo poi piano piano di trovare.
Rientrerà l'architetto Farabi, perché rientrerà, è stato assente per parecchi giorni.
È rientrato stamattina.
Oh, bene.
È rientrato quindi stamattina, e quindi ha ripreso pienamente servizio, e quindi da adesso insomma speriamo che si riescano a sbloccare le pratiche che già aveva iniziato ad esaminare, quindi riprenderà l'attività.
Quindi manca solamente il dirigente servizi finanziari, giusto?
No, ne mancano. Manca il dirigente servizi finanziari, che è un'altra storia un po' particolare, nel senso che noi avevamo individuato la dottoressa Pieretti come dirigente a tempo indeterminato, la quale però ha svolto attività per appena, mi sembra, 20 giorni, durante i quali, come ho dichiarato pubblicamente, lei ha dato in realtà slancio al settore, avviando un iter amministrativi molto più rapidi, molto più veloci. Vi do un dato: nei primi 15 giorni di servizio, quindi in realtà 10 giorni lavorativi, lei aveva sbloccato 72 atti, che io penso nel nostro comune non si vedevano sbloccati neanche nell'arco di un mese in precedenza. Quindi con un iter amministrativo molto più snello, con tanta più collaborazione con gli altri uffici che venivano chiamati direttamente quando c'era qualche problema anziché rimandare indietro gli atti. Infatti tutti quanti si sono dispiaciuti di questa scelta, che secondo me, da
scelta
quello che ho capito,
dovuta?
Allora, una spiegazione reale non ce l'ho avuta, questa è la cosa che mi rammarica di più, non ho avuto modo di confrontarmici direttamente. Lei è residente nella provincia di Macerata, molto distante, quindi secondo me è in qualche modo questa cosa me l'ha un po' accennata. Quindi
si sa già però quando si accetta un incarico.
Questo sì, però io ormai in 4 anni e mezzo ho imparato che con le persone è difficile capirle, quindi la cosa strana è stata appunto che le dimissioni sono arrivate senza un minimo di preavviso, quindi non siamo stati neanche informati minimamente da un giorno all'altro. Chiaramente anche questo ci ha lasciato con notevoli difficoltà.
Quindi attualmente chi firma in comune, sindaco?
Attualmente se potessi firmare io, firmerei io. Aldo Strippoli in questo periodo è stato, anzi approfitto pubblicamente per ringraziarlo, perché ha sostenuto a interim 2 settori fondamentali come quello del sociale e quello del turismo e cultura, consentendoci di organizzare i 2 eventi remake e la mostra, e anche per la anche sul servizio sociale, insomma, dando seguito e dando continuità alla gestione soprattutto del mondo a colori. Quindi è stato veramente, veramente prezioso, una persona che si mette sempre a disposizione quando viene chiamato.
Marco,
senti sindaco, un altro tema che sta a cuore a tanta gente è quello che riguarda la scuola Marco Polo.
Sì, anche se a noi sta tanto a cuore.
Ecco, se ne dicono tante di questa scuola Marco Polo,
tante, sì.
E ne abbiamo anche lette tanto, sì. Allora, andiamo con ordine. Il comune ha annullato in autotutela...
No, non il comune, il dirigente.
Il dirigente,
sì.
Ha annullato in autotutela l'aggiudicazione della gara di appalto, giusto?
Sì.
Ok. Adesso il prossimo appuntamento è il 15 dicembre, se non ricordo male, perché ci sarà un'udienza.
Sì, perché... è già stata respinta la cautelativa richiesta dalla controparte, sono stati richiesti approfondimenti documentali al comune, quindi poi il 15 ci sarà...
Ok, quindi questo vuol dire che l'impresa che aveva vinto la gara ha fatto ricorso, giusto?
Certo.
Ok.
Certo.
Adesso la domanda è, ma questi famosi 1.330.000 euro, fondi del Ministero, sono persi?
No.
Se sono persi, con quali soldi verranno ricostruite?
Allora, no, non sono persi. No, non sono persi. L'iter prosegue. Chiaramente noi dobbiamo prendere i contatti nel momento in cui la procedura sarà terminata, questa procedura di contenzioso, per capire con il Ministero in che modo andare avanti, ma ancora non...
Non c'era una scadenza entro il 31 dicembre?
No, in realtà, se avete letto, alcuni parlano addirittura di scadenze sulla rendicontazione legata all'annualità 2023, quindi, come diceva bene Antonini, ne sono state dette tante. Dopodiché, ribadisco, l'autotutela è una determina firmata di competenza del dirigente, su quale l'amministrazione, quindi la parte politica, non può intervenire in alcun modo, quindi... A parte che io mi sono detto da sempre d'accordo con quello che è stato fatto, perché leggendo i contenuti della determina effettivamente alcune cose da chiarire, se non altro ci sono. E, l'atto che fatto in autotutela era un atto evidentemente ritenuto doveroso da parte del dirigente, ripeto, un atto assolutamente di competenza del dirigente. Come ho detto sì dal primo giorno, quando ancora non avevamo potuto esaminare il collegamento di questo atto con la perdita del contributo, ho sempre detto che eventualmente, anche dovesse essere, i lavori si faranno e si faranno con i soldi del comune, se non partecipando a un altro bando.
Comunque, al momento, secondo il sindaco, non è perso nulla.
No, non c'è nessuna notizia ufficiale della perdita del finanziamento.
E il prossimo passo quale sarà da qui a dicembre? Oppure fino all'udienza, diciamo, non ci saranno passi in avanti?
Non credo che sarà possibile fare granché da qui al 15 dicembre, quindi ritengo che le cose rimarranno così. Ritengo che gli uffici continueranno un attimo ad approfondire la vicenda, perché, ripeto, poi il TAR in realtà ha chiesto degli approfondimenti documentali, quindi penso che si lavorerà su quello.
E una volta che tutto l'iter dal punto di vista legale verrà sbloccato, quanto tempo servirà per la ricostruzione? Parliamo di 2, 3, 4 anni?
Allora, i tempi della ricostruzione dal bando che era stato fatto precedentemente prevedeva circa 2 anni di lavoro.
Ok, netti.
2 anni, diciamo, di lavori continuativi, quindi 2 anni.
Gigliola.
Cosa cambia poi se si parteciperà a un altro bando? Ci saranno i tempi burocratici e tecnici della partecipazione del bando?
Assolutamente.
Quindi andiamo a tempi un po' più...
Se dovesse essere necessario, sì.
Allora, sindaco, da tifoso poi della Janus Basket, quindi che, come tu sei, sai che l'argomento principe degli ultimi mesi è stato il discorso del Palaguerrieri, per il quale, ribadiamo ancora, non c'è una tua ordinanza di inagibilità,
no.
C'è solo una non idoneità, correggimi se sbaglio, all'esercizio del pubblico spettacolo.
Non c'è neanche una inidoneità,
andrebbe,
nel senso che non ci siamo arrivati, questo era... Avere questa relazione era uno step, era un passaggio insieme a tanti altri che sarebbero dovuti essere fatti per avere l'autorizzazione al pubblico spettacolo. Quindi successivamente a questa avremmo dovuto richiedere la verifica per l'impianto, per le uscite di sicurezza. Quindi ripeto, è una commissione che raccoglie tutta una serie di documentazioni e si esprime. Non avendo superato il primo ostacolo, che era questo, chiaramente non siamo andati avanti, quindi diciamo che sì, non ci sono i criteri, non c'è il criterio, le caratteristiche per poter aver rinnovato l'autorizzazione al pubblico spettacolo.
Hai scritto sul profilo Facebook che c'è uno studio di fattibilità.
Sì.
Una volta ammesso questo studio di fattibilità, noi sappiamo che i lavori del Palaguerrieri non rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici.
Ancora no, ancora perché no. Serve quello prima di averlo.
E quindi bisognerebbe anche cambiare il documento unico di programmazione, rifare poi una variazione in bilancio, tutto ciò in consiglio comunale. Sono delle iniziative.
Allora, prova a mettere in fila. Allora, intanto vorrei sottolineare una cosa, tornando anche al discorso della Marco Polo. I problemi si affrontano e non si nascondono e non si rimandano. Forse questo è uno dei peccati originali della nostra amministrazione. Non abbiamo mai né nascosto né rimandato nulla. Sulla Marco Polo c'è stato un rimando abbastanza lungo, sul palazzetto c'è stato un rimando abbastanza lungo, perché ripeto, noi sul palazzetto abbiamo due relazioni uguali a quella che abbiamo fatto noi quest'anno, perché si fa ogni 10 anni. Sia nel 99 che nel 2010 i tecnici che avevano fatto la relazione, già del 99 l'ingegner Cristalli aveva evidenziato la necessità di fare interventi di manutenzione sulle strutture lignee perché mostravano segni di cedimento. Nel 2010 è stata fatta la stessa cosa, dopodiché gli interventi non sono stati fatti, quindi questi problemi li stiamo affrontando oggi perché qualcuno ha chiuso gli occhi in passato. Questo è importante dirlo, perché altrimenti sembra che in qualche modo il problema l'abbiamo provocato noi.
4 anni e mezzo di tua amministrazione, no? Allora io mi chiedo, da tifosa, adesso sì, mettiamo da tifosa, per quale motivo all'inizio proprio del tuo insediamento, della tua amministrazione, non siete intervenuti sul Palas?
Perché io la relazione del 1999 e del 2010 l'ho presa in mano quando abbiamo ricevuto la relazione nel 2021. Ho voluto vederci chiaro e capire, ma negli altri anni cosa era stato detto su questo palazzetto, e da lì abbiamo verificato che era stata fatta questa verifica, erano state date queste indicazioni. In realtà noi nel 2020 a bilancio avevamo messo 100.000 euro proprio per fare la manutenzione delle strutture lignee, delle strutture, perché in qualche modo avevamo intuito che in passato non era stato mai fatto, e quindi, non percependo chiaramente la gravità della situazione, avevamo proprio previsto di fare questi interventi. Chiaramente poi quelle risorse non sono state purtroppo utilizzate. Però tornando sulle procedure, lo studio di fattibilità serve per poter inserire l'intervento nel piano triennale, ossia nel piano triennale io non posso inserire un'opera se non ho almeno lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità noi in realtà non è nient'altro che l'esito della relazione fatto dal tecnico, all'interno della quale c'è un elenco degli interventi necessari da fare con una stima per ogni intervento, quindi smantellamento e ricostruzione del tetto in legno, bisogna legare i pilastri con le colonne, perché questa struttura è stata fatta in un'epoca in cui le normative prevedevano un altro tipo di realizzazione, quindi bisogna adeguarle, bisogna rifare le pareti laterali, quelle per intenderci sopra i due ingressi, perché anche lì i travetti mostrano dei segni di cedimento. Questo è quello che bisogna fare, e sulla base di questo il tecnico ha stimato circa 1.300.000 euro di costo. Dopodiché noi abbiamo sommato circa 150-200.000 euro per il parquet, che comunque andrà rifatto, e più gli impianti, e quindi la stima più o meno si aggira intorno a questi 1.800.000 euro. Una volta inserito nel piano triennale, noi appositamente, anche per questo non abbiamo applicato in totale l'avanzo di amministrazione che avevamo a disposizione, perché volevamo un attimo capire che cosa avevamo in mano e come impegnare le risorse. Quindi in realtà noi le risorse ce le abbiamo all'interno dell'avanzo di amministrazione. La variazione del piano triennale in questo caso non passa attraverso le forche caudine dei revisori dei conti, e non viene fatta la pubblicazione dei 60 giorni necessari prima dell'approvazione del bilancio, quindi adesso i tempi non riusciamo a darli. I tempi che ci sono stati però indicati dal tecnico che abbiamo chiamato insieme alla società, insieme alla Janus, per vedere un attimo proprio nei primi giorni quale potesse essere l'iter, ci è stato detto che più o meno i tempi di lavoro sono all'incirca di 8 mesi. Quindi l'obiettivo rimane quello che ho detto, l'obiettivo rimane quello di avere il palazzetto pronto almeno per l'inizio della stagione 2023-2024.
Un altro argomento, sindaco, che sta a cuore a tanta gente, soprattutto in questi ultimi giorni...
Cimitero.
Esatto, mi hai letto nel pensiero, il cimitero di Santa Maria. Ormai possiamo dire che siamo a ridosso della commemorazione dei defunti, e con molta probabilità i lavori non inizieranno a brevissimo giro. Che risposte diamo a tutti quegli utenti che hanno familiari sepolti lì dentro e vorrebbero andare personalmente a portare un fiore o a dire una preghiera? E poi, seconda cosa, ci arrivano voci dell'inagibilità della camera mortuaria, di quella piccola struttura che si trova all'interno del cimitero di Santa Maria, e fatto sta che alcune salme non possono essere sepolte, dovranno essere trasferite altrove. Cosa sta succedendo al cimitero di Santa Maria? Allora, perché è il principale cimitero della città.
Assolutamente, allora, quest'ultima cosa che tu mi dici la andrò a verificare, perché a me in realtà non mi è arrivata come notizia, quindi sarà okay. Mia premura verificarla. E cosa dico? Intanto chiedo scusa, non posso far altro in questo momento che chiedere scusa a tutte quelle persone che, come dicevi bene tu, non hanno la possibilità di avvicinarsi a dove i propri cari sono stati ospitati in questi anni. Lì in realtà è successa un'altra cosa un po' particolare, della quale ho parlato diverse volte. Noi avevamo dato, con le risorse ricavate dalla realizzazione dei nuovi loculi, avevamo dato un incarico di progettazione, abbiamo dato un incarico di progettazione esterno per provare a mettere mano a tutta una serie di cimiteri che purtroppo soffrono di mancata manutenzione da diverso tempo. Quindi in particolare mi riferisco al cimitero di Serradica, che mostra segni di cedimenti importanti ormai da un po', e volevamo intervenire anche là. Ma noi abbiamo in realtà una raccolta di segnalazioni un po' dappertutto. A Nebbiano c'è una colonna che sembra che stia cedendo, Poggio San Romualdo c'è il cancello che è caduto e non siamo riusciti ancora a intervenire perché il muro lì è vincolato alla sovrintendenza, quindi bisogna ottenere il parere della sovrintendenza prima di fare qualsiasi intervento anche sulla cancellata, ma così anche il cimitero di Attigio, ma così anche quello di Melano, quindi in realtà noi, e quello di Santa Maria soprattutto, in realtà volevamo mettere mano un po' a tutto. Le risorse erano anche abbastanza importanti, più di 270.000 euro. Nel frattempo che il tecnico iniziava ad operare, a fare questa progettazione, c'è stata quella giornata di piogge intense di ormai più di un anno fa, che ha provocato in realtà nel cimitero di Santa Maria un netto peggioramento della situazione, con dei crolli che prima non si erano verificati, e quindi è chiaro che tutto questo lavoro andava rivisto, perché a questo punto quelle risorse andranno concentrate soprattutto sul cimitero di Santa Maria. Anche su questo poi, a causa di tutta una serie di procedure burocratiche dovute all'attivazione di fondi pluriennali vincolati, quindi non vi sto a dire tutte le procedure sulla gestione del bilancio, quelle risorse, qualcuno dice, sono scomparse. Non sono scomparse, ci sono nell'avanzo amministrazione, e quindi nel momento in cui avremo la contezza di quante risorse saranno necessarie, verranno rimesse. Se sono le stesse che servivano, verranno rimesse le stesse, ma io, secondo me, a questo punto vanno rimesse più risorse, perché comunque anche gli altri cimiteri aspettano, quindi...
Ma a questo punto, quando potrà essere riaperto completamente? Possiamo ipotizzare una data? No, al momento.
Un'altra cosa che ho imparato in questi 4 anni e mezzo è che purtroppo ogni volta che viene fatta una stima dei tempi, poi okay. Succede qualcosa che questa stima ce la fa decadere, quindi...
Anche perché andrà reinserito nel piano triennale.
Va reinserito nel piano triennale,
anche questo. Non c'è attualmente nella voce del piano triennale.
Un'altra cosa, Gabriele, sindaco, su questo argomento. È possibile, per la commemorazione dei defunti, trovare una soluzione tampone, e cioè un ingresso contingentato? Cosa prevede la normativa da questo punto di vista? Perché comprendi,
allora,
che
guarda,
ci sono tanti che
sì,
hanno proprio il desiderio di entrare.
Guarda, io ho provato io ho provato altre volte a forzare un po' la mano in queste situazioni, chiedendo la possibilità di fare io delle ordinanze per poter consentire l'accesso a luoghi che nei quali forse non era proprio okay. Il caso poter entrare, ma comunque sempre garantendo la sicurezza. Il fatto è che senza una relazione che mi dica che quella cosa si possa fare, non okay. Lo posso fare, anzi in alcuni casi anche ultimamente sono dovuto tornare indietro, per esempio. Non c'entra niente ed è molto meno importante rispetto al cimitero, proprio per far capire. In occasione della mostra di Allegretto Nuzzi, noi avremmo avuto piacere di far visitare ai visitatori la mostra, almeno in maniera contingentata e su appuntamento, anche la cappella gotica di San Domenico, che si trova all'interno di una chiesa che è inagibile dopo il sisma. Io leggendo la scheda di inagibilità della chiesa, avevo individuato una formula che pensavo potesse consentire di poter accedere alla cappella gotica. però la chiesa è del FEC, quindi del ministero. Ho fatto la comunicazione al prefetto dicendo: guarda, io ho fatto un'ordinanza di revoca parziale di inagibilità perché vorrei renderle visitabili. Il prefetto giustamente ha mandato i vigili del fuoco dei provinciali a fare una verifica della struttura. I vigili del fuoco non erano d'accordo con la mia interpretazione, quindi siamo dovuti tornare sui nostri passi. Questo per far capire che in realtà poi la
che
capacità
non è così semplice.
Non è così semplice, quindi io potrei avere la volontà e potrei individuare anche l'escamotage per, ma poi dipende sempre dalla parte tecnica che deve dare un parere formale.
Prima di ridare la linea al nostro direttore per la conclusione, una domanda rapida, risposta rapidissima. 30 secondi. La strada di San Donato che collega Fabriano a Sassoferrato. Tu sai che ci siamo sentiti diverse volte su questo argomento. Si può aggiustare, detto proprio in parole spicce?
Allora, lì siamo stati presi in contropiede, nel senso che la provincia anche ha ammesso di aver sottovalutato il problema, perché a un certo punto loro ritenevano che la frazione di San Donato fosse nel territorio di Sassoferrato. Quindi loro qualsiasi incontro hanno fatto fino ad agosto del 2021 hanno escluso il comune di Fabriano, incontrando soltanto il comune di Sassoferrato, pensando che quella fosse di competenza del comune di Sassoferrato. Quando hanno scoperto che era la nostra, abbiamo fatto noi un incontro, mi sembra fosse il 18 agosto, con la provincia, la prima volta nella quale noi abbiamo avuto formalmente la notizia che sarebbero intervenuti, perché io fino a quel momento ho avuto notizie dal sindaco di Sassoferrato, e in quell'occasione ci dissero che i lavori inizieranno il 1 settembre. Abbiamo chiesto un aiuto per poter mettere un po' a posto la strada, loro sono un po' intervenuti, ma chiaramente non è sufficiente. È chiaro che intervenire adesso con i lavori che sarebbero necessari, perché lì non va rifatto l'asfalto, lì va rifatto tutto il sistema di drenaggio, va ricaricata la strada, è un lavoro che se è fatto adesso blocca anche quella strada là. Quindi in questo momento, finché purtroppo non finiscono i lavori, non si può intervenire. L'impegno che la provincia ha preso anche di fronte al prefetto quando abbiamo fatto la riunione richiesta da me e dal sindaco di Sassoferrato è che la provincia monitorerà lo stato di manutenzione della strada intervenendo ogni volta che ci sarà bisogno.
Intanto è stata inaugurata la mostra in Pinacoteca Allegretto Nuzzi e il 300 a Fabriano. Primo weekend è andato bene? Come è andato?
Non ho i dati.
Noi volevamo chiedere i numeri,
non ce li ho, ma vi li comunicherò appena ci ridaranno.
La prima sensazione?
Allora, la prima sensazione è che la città sia contenta, e a me questo è già buono. I curatori sono molto 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 soddisfatti, e sono curatori molto esigenti. Il professor De Marchi è molto molto esigente, loro sono molto contenti di essere riusciti a riportare a Fabriano tante opere che erano sparse per il mondo, di aver ricostituito dei trittici importanti. Quindi a livello scientifico e di studio è una mostra molto molto interessante. Adesso dovremmo essere bravi noi, insomma, a promuoverla nel miglior modo possibile per far sì che diventi anche un volano per il territorio. Il collegamento con Gubbio, chiaramente, anche questo è un esperimento secondo me molto interessante, e stiamo già facendo degli accordi anche con il comune di Sassoferrato per collegare anche la mostra, che anche loro stanno in questo momento, hanno allestito e stanno organizzando.
La chiusura aspetta a me, Gabriele. Noi ci conosciamo da tanti anni, da quando eri giovanissimo attivista del Movimento 5 Stelle, hai fatto questa tua progressione politica fino a diventare primo cittadino. Io ti chiedo una cosa: in questi anni, innanzitutto, che ne è stato e che ne è tutt'oggi dell'originario meetup, visto che abbiamo perso in corso d'opera dei pezzi da 90, quali l'assessore Pascucci, ex assessore Pascucci, poi attualmente una dimissione anche della consigliera Marinucci, che ne resta di quel gruppo di ragazzi di anni fa? E era più semplice fare opposizione, fare l'attivismo o amministrare una città? Alla fine dei conti siamo quasi a fine mandato.
Sì.
Eravate contro quelli di prima, oggi siete voi quelli di prima, tra 6 mesi sarete voi per la prossima amministrazione quelli di prima. Che diranno di voi quelli dopo?
Ah, ne diranno di tutti i colori, ma questo fa parte del gioco. Allora, in realtà il gruppo c'è, noi ci siamo riuniti anche l'altro ieri nella nostra sede, e ci sono volti nuovi che si sono aggiunti, qualcuno si è allontanato, ma penso che fa parte della vita di ogni gruppo il fatto che in 5 anni possano cambiare. Anzi, senza voler scomodare tanti altri esempi, ma nelle giunte capita per scelte personali, capita per disaccordi, quindi come in tutti i gruppi. Quello che dispiace è che poi le persone si allontanino dall'attività, dal gruppo, cioè nel senso uno può essere in disaccordo e uscire dal gruppo consigliare oppure come assessore, ma io ho sempre detto che la mia speranza era che le persone potessero continuare a collaborare anche senza ricoprire un ruolo. Presto torneremo a fare le riunioni aperte a tutti come facevamo una volta, grazie al fatto che il Covid ha allentato un po' la presa, quindi riusciremo a garantire comunque la sicurezza a tutti quanti. Questo ci è mancato tanto il tour delle frazioni, che comunque ci teneva in contatto con le persone, ci è mancato tanto fare il banchetto settimanale, poter uscire con il giornalino. Sono tutte attività per le quali ci stiamo riorganizzando. Per la gestione del gruppo era molto più facile prima, nel senso che in questo momento noi abbiamo tante parti, no? C'è il sindaco, c'è la giunta, c'è il gruppo consigliare, ci sono gli attivisti. Ognuno viaggia a velocità diverse e non sempre si riesce a caduta a far passare quello che si sta facendo e dare le informazioni, quindi molto spesso quello che io faccio quotidianamente riesco a malapena a trasferirlo alla giunta e quindi figuriamoci agli altri. Le riunioni sono importanti per questo, non sempre si riesce ad affrontare tutto, quindi la fatica maggiore è questa, la fatica maggiore è tenere insieme tutti i pezzi. È difficile amministrare nel momento in cui si vuole mettere in atto quello che stiamo cercando di fare noi, cioè nel momento in cui si cerca di scardinare un sistema che non per forza deve essere malato, però è un sistema che a noi non piaceva. In quel momento, soprattutto, lo sapevamo, nella gestione del personale e quindi degli uffici diventa molto molto difficile, perché si vanno a toccare delle sensibilità, dei piccoli centri di potere che negli anni si sono costituiti, e quindi diventa difficile, perché a quel punto l'amministrazione non è più quella che individua le risorse, le destina e segue gli iter, ma diventa qualcos'altro. Fare quello è molto semplice e anche molto appagante. Noi abbiamo scelto che questo non era quello che volevamo fare, stiamo cercando di cambiare per fare in modo che chi anche verrà dopo troverà una situazione più facile da gestire.
Chiusura, proprio ultima domanda, i risultati elettorali nazionali. Il dato politico che emerge è un crollo importante del Movimento 5 Stelle. Allora ti chiedo, cosa ne sarà di Gabriele Santarelli a fine mandato, nel senso che la tua carriera politica proseguirà con il Movimento 5 Stelle, ricordiamo sempre mai con il PD, ma in questo caso gli apparentamenti sono stati fatti, e quindi parliamo a livello nazionale. Credi che, oltre al dato imbarazzante dell'astensionismo, che non è da sottovalutare, cioè gli italiani non vanno più a votare, capire se c'è un disamore e una disattenzione per la politica, perché c'è quasi un rifiuto, perché i dati dell'astensionismo, Marco, sono imbarazzanti. Cosa non ha funzionato nel Movimento 5 Stelle? Si sono sentiti traditi da questi apparentamenti che voi scongiuravate sin dall'inizio, dalle origini? Cosa è cambiato?
Allora, ti rispondo un po' per volta. Quello che farò io lo saprete a breve, mai con il PD per me, almeno qui da noi, rimane. Sapete che anche a livello regionale, insomma, mi sono speso tanto per fare in modo che non ci fosse un accordo con il PD regionale, con questo PD, perché poi non è il partito che fa la differenza, ma sono le persone, secondo me. Cosa è successo? Allora, è chiaro che il Movimento 5 Stelle è diventato abbastanza influente a livello locale, no? Anche dove sono stati fatti gli apparentamenti, le percentuali della lista sono abbastanza significativi, quindi anche laddove per esempio il Movimento 5 Stelle è esultato per aver vinto, non mi ha trovato d'accordo, vedi Napoli o vedi Bologna, quindi non credo che sia stata fondamentale la presenza del Movimento 5 Stelle all'interno della coalizione. Questo è un dato che non va sottovalutato, altrimenti non capiamo cosa sta succedendo. È chiaro che il Movimento 5 Stelle è cambiato tantissimo, probabilmente io, avendo avuto questo ruolo, ho subito meno i vari cambiamenti, no? Nel senso che ero concentrato comunque nell'attività e non ho avuto tanto modo di ragionare sugli apparentamenti, su quello che succedeva, altrimenti non so bene come avrei reagito. E vediamo come va questo nuovo corso con Conte, vediamo verso che direzione si va. È chiaro che il Movimento 5 Stelle non è più quello di 5 anni fa, questo è davanti agli occhi.
Quindi
di tutti.
Quindi per il 2022 correrete in autonomia?
Probabilmente no, questo lo dico, probabilmente no, l'intenzione è quello di provare a vedere chi in questi anni ha apprezzato l'attività che abbiamo fatto. Io penso soprattutto al mondo delle società sportive, al mondo della società, delle associazioni culturali. Penso che ci siano dei settori nei quali è stato riconosciuto un'impronta. Si tratterà di capire chi vorrà continuare su questa strada, per esempio sulla chiusura del centro storico, le ZTL per il centro storico, per agevolare i residenti, ma svuotare un po' il centro dalle auto.
Dimenticarci dell'ospedale.
Senza dimenticarci l'ospedale, però con un'attenzione: non vendere ai cittadini il fatto che il sindaco o un comune può intervenire chissà quanto su determinati temi. Non prendiamo in giro i cittadini, non diciamo che il comune può incidere più di tanto sull'organizzazione sanitaria, come non diciamo che il comune può incidere più di tanto sulle politiche del lavoro. Questo è un errore che io spero che non venga rifatto, perché altrimenti poi i cittadini si confondono e hanno l'idea che in qualche modo non si fa una cosa perché non la si vuole fare. No, sulla sanità si interviene soprattutto a livello istituzionale e anche facendo le manifestazioni quando serve. Però la capacità di intervento è questa, non si può incidere, quindi raccontare una storia diversa non è corretto.
Bene, sindaco, grazie.
Grazie.
Abbiamo
a voi.
Fatto un po' sforato, ma visto che
infatti
il primo,
c'è la musica che mi sta
il
chiamando.
Primo cittadino che parla, è giusto anche ascoltare, e spero che queste domande che abbiamo tratto dalle richieste dei cittadini siano state nelle risposte esaustive. Per questo
posso dire una sola cosa: noi abbiamo attivato il question time del cittadino, che penso sia una cosa bellissima. Il cittadino può venire in consiglio comunale a fare le domande al sindaco e all'assessore. Sfruttate questa possibilità il più possibile.
E sindaco, scriva una Radio Gold.
Ma va benissimo,
ma
anche
noi te
così.
Le giriamo le domande, non
ma
è un
io
problema.
Torno volentieri.
Bene, grazie al sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli. Ricordiamo che poi la trasmissione, per chi non ha potuto ascoltare la sera alle 21.30, sarà possibile riascoltarla sul nostro sito informativo www.radiogold.tv dalle ore 8 di giovedì mattina. Marco,
grazie Gigliola, grazie al sindaco Gabriele Santarelli, e buonanotte e buon proseguimento su Radio Gold.
Buona serata a tutti.
La redazione di Radio Gold News ha presentato l'intervista, spazio radiofonico di approfondimento, dialogo e confronto con ospiti su temi di attualità del territorio, condotto in studio dai giornalisti Gigliola Marinelli e Marco Antonini.